40 anni di regione, bilanci e prospettive. Ma dopo 40 anni serve un ripensamento delle realtà regionali, di Emilio Nicola Buccico. La seconda consiliatura regionale, l'arco dal 75 all'80, mi restituisce una epoca e un mondo gravidi, dopo oltre 30 anni di riflessioni ed emozioni che si intersecano nel mélange tra storia, politica e sentimento. La conclusione della consiliatura costituente non aveva partorito né gli approdi catastrofici e disunitari che molte voci da destra vaticinavano, né come la sinistra assicurava una o più confacente e democratica dislocazione dei poteri nell'interesse dei cittadini. Il millenarismo delle attese, endemicamente legato alle declinazioni della politica italiana, nella sua trasversale accezione, si era scontrato e poi nel tempo assorbito ed amalgamato con la frammentazione delle realtà municipali e con quell'antico legale clientelare che determinava e spesso ancora oggi determina gerarchie improprie tra i cittadini nei confronti del potere. L'ordinamento regionale, pur con la esperienza delle regioni a statuto speciale, non aveva determinato effetti disgregatori dello Stato e la nazione che, come ci ha insegnato Renan, vive dell'innervamento quotidiano dei cittadini, continua lungo l'arco di un secolo e mezzo dal processo di unificazione a soffrire di fibrillazioni ben più gravi di quelle paventate nel 1970. Il riferimento al declamato secessionismo della Lega e dalle più modeste, ma non meno pericolose, spinte meridionaliste si pone con il linguaggio della evidenza e paiono fuochi, mossi da forti interessi economici, ben più allarmanti delle storiche rivendicazioni atesine o dell'indipendentismo post-bellico siciliano. E così, dopo 40 anni di collocazione ordinamentale regionalista, soffiano venti di disunità e crescono le logiche accrescitive degli apparati burocratici, spesso modellati sulle imitazioni degli archetipi statuali. Le dimensioni e le relative espressività territoriali della regione, amministrativamente chiamata Basilicata e Lucania, piuttosto che o Lucania, nell'alveo della opzione raciuppiana, insieme con secolari tradizioni di altrui domini, hanno implementato i ritardi ed i vizi della classe dirigente, rafforzando gli eserciti burocratici, favorendo la fuga dei cervelli ed immiserendo la qualità delle scelte che pure acqua, ambiente e petrolio, nonostante i disastri naturali, terremoto dell'80 con strascichi attuali e non sopiti, e gli annunciati fallimenti del mito industriale, terra di incursioni greche, romane, saracene, sannitiche, osche, cartaginesi, piemontesi e balcaniche. La genetica saldezza dei suoi costumi ha evitato, nonostante gli auspici dei giustizialisti di periferia, che si insediasse l'antistato, come purtroppo le regioni confinanti testimoniano. Marginale, facile agli appetiti Appuli, terra d'Otranto, e Campani, il Cilento, la Lucania antica, terra ancora nel 70 di madri grasse e di padri scuri. Per rendere omaggio al nostro più grande poeta dopo Orazio, e cioè Leonardo Sinisgalli. Poteva divenire area di sperimentazione virtuosa nella redistribuzione dei poteri che le regioni facevano balenare. Ecco perché la esperienza è gattopardescamente vissuta come un diverso, nelle forme e non nella sostanza, rapporto tra cittadini ed istituzioni, all'ombra di un paternalismo e di una sovranità che in altri tempi qui era intellettualmente e culturalmente nutrita da Giustino Fortunato, Francesco Saverio Nitti, Mario Pagano, Emanuele Gianturco. Tanto per rimanere in un pantheon unanimamente riconosciuto. Nella cornice ordinamentale, la politica, che non aveva toccato gli immelmamenti odierni, viveva della contrapposizione del blocco comunista e di quello democristiano, con apparizioni interstiziali legate ad una genuina tradizione socialista e riformista, nella sostanziale assenza di rappresentanze liberali. La destra politica, che il fascismo con il suo onnivoro vitalismo aveva inglobato, tra l'altro, interrompendo il percorso fisiologico di una forza alla quale, nell'anniversario del 2011, gli italiani debbono qualcosa, ed ovviamente il pensiero va alla destra storica, si identificava con il MSI e in Basilicata, nella rappresentanza consiliare regionale, con Democrazia Nazionale, anni 77-78, primo tentativo abortito di un necessario superamento dei confini. A livello regionale le dinamiche politiche si sintonizzavano spesso con le conseguenzialità, spesso pavloviane, della politica nazionale. Non è difficile rendersi conto come nei piccoli paesi e nelle cosiddette città, l'una potenza anche geograficamente chiusa e le altre Matera e Melfi, con occhi e orecchie verso i venti pugliesi, la politica si nutrisse di relazioni e di legami personali in un rapporto di scambio, non osmotico né, al di là della forma, liberamente democratico e paritario, come i principi fondamentali della Carta Costituzionale reclamavano. E così la contrattualità della regione viveva di rappresentazioni apicali, senza il sostanziale coinvolgimento dialettico e partecipativo delle popolazioni, e nel declino dei ceti borghesi, già di per sé esigui se non introvabili. Del resto Guido D'Orso, disegnando ruoli e limiti delle classi dirigenti meridionali, aveva vissuto esperienze da avellinese presumibilmente simili. Ecco perché la regione non è ancora recepita come una globale e al tempo stesso differenziata offerta di opportunità nell'interesse dei cittadini, e non si coniuga quindi e sempre con l'esercizio dei poteri in direzione del territorio, ma spesso come la somma di rivendicazioni e di pretese tese a costruire una fabbrica continua del consenso. Insomma, una utilità ancora negata dalla storia, un catalogo di riconoscimenti formali, una strada ancora lunga ed impervia da percorrere. Il tempo che corre e la immediatezza del confronto con l'attualità, sempre generaliter parlando e con tutte le eccezioni possibili e pur esistenti, e guai se non ci fosse, ci restituisce ritratti di uomini che meritano di essere ricordati e tutti lì, in quel quinquennio di consolidamento ed ancora di speranze. Oggi i 40 anni non possono più alimentare speranze, ma necessariamente registrare consuntivi per altre partenze ed altri obiettivi legati alle esigenze della incombente globalizzazione e alla velocità dei saperi. Ed è in questo scarto, i problemi antichi, la desertificazione di interi paesi, i fenomeni migratori nelle opposte direzioni e sistemi economici e moderni di società oramai influenzate da logiche senza confini, che si coglie la necessità di un ripensamento, forse anche geografico, delle realtà regionali. Ricordiamone alcuni. Ricordarli tutti ci porterebbe all'ecumenismo della nostalgia. Non è giusto, sarebbe il remake della processione liturgica della memoria, nella cerimonia del quarantennale, dove tutti hanno detto e letto tutto. In alto, e non solo perché era il presidente della giunta, Vincenzo Verrastro, cattolico, con emersioni integraliste e con radicamento conservatore. Innanzitutto una persona seria e per bene, con il senso dello Stato, copernicano per cultura, tolemaico per nascita. È noto come per gli avigliani il mondo giri intorno ad Avigliano. Tessitore di leggi, cucitore di strappi, solido nelle letture. Ricordo un profondo libricino di Sergio Quinzio ci fece discutere a voce e con la penna. Dopo aver parlato di Vincenzo Verrastro, un elenco completo mi porterebbe alla omologazione ed uno incompleto ad inevitabili colpe omissive. Ecco perché, senza indugiare su altri, un pensiero perché ci hanno lasciato a Nino Calice e ad Antonio Micele ed una stretta di mano a Giacomino Schettini, intellettuale autentico, non posso che ricordare gli amici della mia esperienza regionale e delle trasferte Matera Potenza lungo la costruenda basentana, Michele Cascino e Vincenzo Viti. Michele Cascino era nella tradizione del socialismo democratico, indagatore dei problemi, ragionatore cartesiano, capace di conciliare l'inconciliabile. Entomologo della vita politica da buon farmacista, utopista come tutti buoni e spesso, e non mi riferisco a lui, inutili socialisti. Costruttore giuridico di leggi e sistemi. E poi Vincenzo Viti ha riempito la sua esistenza regionale governando straordinarie e spesso immaginifiche linee di sviluppo della regione e nutrendosi, pur annuente verso le richieste popolari, di una linfa culturale senza pari. Target superiore di intellettuale, vestito di onestà, dalla filosofia e dalla storia, ha tratto le linee di un impegno politico incastonato nei raggi del cattolicesimo impegnato, sensibile ed aperto al confronto davvero liberale, pronto a ripensare Dossetti o a commuoversi per un verso di Montale. Le sue lettere e la sua cultura non conoscono confini. Se fosse vissuto al tempo di Leopardi, gli almanacchi li avrebbe scritti e qualcuno se li sarebbe poi rivenduti. Ecco, in questa nostra terra antica, le sementi attendono ancora il tempo del buon raccolto.